If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Amstrad CPC. Oh, ed eccoci qua ritornati con un altro episodio degli imperdibili. Stiamo scavando in tutte le console home computer possibili immaginabili. Oggi veniamo a parlare di Amstrad CPC o CPC o quello che era chiamato semplicemente anche Amstrad. È un home computer da 8 bit che io ho sentito veramente poco perché al tempo era molto più famoso il Commodore 64, l'Amiga, ma c'era comunque qualcuno che aveva questa console un po' più particolare, questo home computer in realtà, scusate il termine, io continuo a chiamare console, diciamo, le macchine con cui giocare ai videogiochi. Però effettivamente è interessante perché il CPC, ci sono tantissimi modelli diversi, anche qui stiamo parlando di soprattutto gioco europeo, essendo Amstrad del Regno Unito, ci sono tanti bei giochi di cui parlare. Gli imperdibili, come vi ricordo sempre, sono giochi più di nicchia, più di cui parlare, ma che non sono quelli più famosi. Qua stiamo già parlando di una console, di un home computer abbastanza di nicchia. Andiamo a citare alcuni giochi che sicuramente hanno fatto la storia di questo sistema. Se volete segnalarcene altri, avete ovviamente il gruppo Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi o direttamente il sito enciclopediadeivideogiochi.it. E ora ascoltate bene. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, SilverFox88VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iniziamo parlando di shooter, per la precisione un shooter in cui guidiamo un aeroplanino blu in un mondo molto colorato. Stiamo parlando di The Island of Dr. Destructo, oppure semplicemente anche Destructo, come è scritto sulla confezione, ed è uno shooter a monoschermata dove abbiamo un aeroplanino che possiamo guidare in giro e dobbiamo abbattere tanti nemici. È un concetto molto molto interessante perché in questo gioco si fanno punti man mano che distruggiamo i vari aeroplanini che sono sempre più difficili man mano che andiamo avanti negli schemi, che sono una ventina circa. Ma la cosa più interessante è che, essendo a schermata fissa, quindi abbiamo noi che ci muoviamo nel cielo, per terra, in questo caso in mare, c'è solitamente un'imbarcazione, oppure un castello, oppure un'isola stessa da distruggere. Come facciamo per distruggere l'isola? Dobbiamo lanciare praticamente i detriti degli aeroplani che facciamo cadere direttamente sull'isola, e pian piano andiamo a erodere, come se fosse un po' una delle torrette di Space Invaders, ma al contrario, quella che è l'imbarcazione, l'isola oppure il castello. Questo è un concetto molto bello, perché appunto man mano che andiamo avanti vediamo il boss di riferimento pian piano sgretolarsi, fin quando non facciamo dei buchi, e poi a un certo punto, dopo tre buchi se non mi ricordo male, in alcuni sono un po' di più, in alcuni un po' di meno, la barca cade, e quindi abbiamo il momento in cui vediamo l'animazione in cui la barca affonda e passiamo allo schema successivo. La cosa che stupisce è non tanto dal punto di vista sonoro, perché è molto ripetitivo, sono proprio sound effect a 8 bit, quindi l'ambiente è quello, ma due cose mi hanno stupito. Uno, il fatto che si può giocare in team, in due giocatori contemporaneamente, e non era una cosa semplicissima gestire così tanti oggetti contemporaneamente in movimento sullo schermo, perché appunto noi abbiamo due aeroplanini, ma poi ci sono circa una decina di nemici contemporaneamente a schermo da spazzare via. E l'altra è il fatto che è tutto molto colorato, c'è un fondale nero ma gli aeroplanini sono ben riconoscibili, ci sono tante versioni diverse. Poi abbiamo negli schemi più avanzati facciamo anche degli schemi nello spazio in cui dobbiamo distruggere le stazioni spaziali, quindi ci sono questi F-117, la forma è quella di astronavi però da abbattere. Molto molto carino come titolo, fa passare un bel po' di tempo, e devo dire che mi ha l'ho apprezzato tanto, soprattutto dal punto di vista tecnico, come questo gioco sia riuscito a rendere nonostante sia un home computer a 8 bit.
Il primo gioco che porto per questi imperdibili per Amstrad CPC è Iron Lord, un gioco del 1989, inizialmente uscito per Atari, Commodore 64 e DOS, e poi successivamente convertito anche per sistemi Amstrad. La cosa particolare spicca subito dallo sviluppatore, parliamo di Ubisoft, che si è occupato anche della pubblicazione, e devo dire che questo gioco mi ha stupito per la quantità di cose che si possono fare, per l'ambizione che questo piccolo piccolo grande gioco in realtà ha, perché sembra una cosa molto stilizzata, molto semplice, ma in realtà le cose che si possono fare in questo gioco sono davvero tante. Parliamo di un contesto medievale e una trama un po' shakespeariana, dove c'è il protagonista che torna dalle crociate e deve riconquistare il suo regno usurpato dallo zio. Per farlo però siamo inizialmente soli in questo mondo, e pian piano, parlando, equipaggiandoci, dovremo mettere insieme un esercito per poter riconquistare le nostre terre e poi andare anche a sconfiggere i demoni, perché il nostro zio si è alleato col diavolo per avere ovviamente tutto il potere e tutti i suoi servigi. La meccanica di gioco funziona ad area, noi abbiamo la mappa di gioco dove abbiamo alcuni punti di interesse dove poter andare, questo dovremo col nostro puntatore andare a cliccare sul villaggio o comunque sul punto dove dovremmo andare, e il personaggio si muoverà con delle animazioni che lo accompagnano e anche una musica. Questo gioco mi piace perché ogni azione, ogni cosa che fai ha una sua piccola colonna sonora, è molto molto concitata, molto eroica. Ecco, quello che potremo fare è entrare nei vari villaggi, parlare, equipaggiarci, e ovviamente dovremmo costruire l'esercito, ma per farlo noi inizialmente, come dicevo, siamo da soli e nessuno ci dà credito. Possiamo però aumentare i nostri punti, il nostro favore verso il popolo, compiendo delle gesta eroiche o comunque facendo vedere le nostre abilità. Infatti avremo delle gare con l'arco, delle gare di braccio di ferro, dei duelli e delle corse. Molto molto particolare, e devo dire che l'inventivo, perché stiamo parlando di un gioco dalla grafica molto scarna, molto piccola, molto micropixelosa. Ci sono delle immagini più grandi che mostrano come le pagine di un libro il posto in cui siamo, però la mappa è veramente veramente piccola e bisogna aguzzare la vista e lavorare molto di fantasia per capire dove siamo e cosa dobbiamo fare. Però apprezzo la varietà con cui hanno deciso di usare questi elementi, perché ad esempio il tiro con l'arco è il classico dove bisogna settare l'angolo di gittata, la direzione, la forza, più invece braccio di ferro invece più da smanettare il joystick, mentre invece il picchiaduro ha un'altra tematica in prima persona. Ecco, ci sono tante inquadrature diverse per tutto quello che facciamo, e per un gioco così microscopico dal punto di vista visuale è davvero una bella sorpresa, una bella scoperta. Anche il gioco dura abbastanza se cerchiamo di fare tutto quanto. Finale anche concitato, perché una volta riavuto il nostro casato andremo contro i demoni che sono all'interno di questo labirinto, e anche qua uno si aspetta pieno schermo, invece è un piccolo riquadro con questo teschio dell'Iron Lord, della copertina, che fa da cornice a questo piccolo schermo. Forse l'unica pecca, per quello che ci si può aspettare da un gioco del genere su Amstrad, sono i caricamenti. Ovviamente ci sono i cambi di dischetti, e questo gioco è notoriamente conosciuto per essere particolarmente lento nei caricamenti, ma si capisce perché c'è un sacco di dettaglio, se vogliamo chiamarlo così, nella grafica di gioco. Un gioco che consiglio di provare assolutamente.
Sempre parlando di prodezze tecniche, torniamo un pochino indietro nel tempo con Psyborg, un gioco che in realtà è uscito nel 92, quindi molto in là per la vita del CPC, ed è effettivamente uscito anche per Amiga e Atari ST, ma poi è stato retroconvertito per questo home computer 8-bit, in una conversione fantastica tra l'altro, perché è un gioco di corse in prima persona nello spazio. Siamo in prima persona in un mondo wireframe, e ogni livello, ogni pianeta, quindi c'è un riferimento un po' a Jupiter Master Drive, se avete presente quel gioco su Amiga. Per Psyborg ogni livello significa una corsa sempre dritta in questo mondo wireframe. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo sotto di noi un rettangolo e il mondo è fatto a un tubo che può essere quadrato, pentagonale, esagonale, sempre più difficile. Dobbiamo semplicemente passare da una casella all'altra senza uscire fuori dalla traccia. Bellissimo secondo me come concetto, c'ha un senso della velocità pazzesco, si vede tantissimo l'attenzione, eppure stiamo parlando di una grafica wireframe, quindi voi avete le stelle che vi vengono contro, quindi questo è il senso di profondità, e poi tutto il resto è fatto a wireframe di diversi colori. Queste caselle colorate hanno ciascuna diverse proprietà, alcune vi fanno accelerare, alcune vi fanno saltare, alcune muovono e vi fanno curvare e quindi cambiare, andare sulle pareti anziché stare per terra, anche se per terra siamo comunque nello spazio, comunque verso il basso, chiamiamolo così. Lo scopo del gioco è quello di finire nel più breve tempo possibile queste tracce. C'è un contatore di velocità, se la velocità va a zero vuol dire che siamo finiti fuori pista, perché ogni volta che non siamo sulle caselle fondamentalmente ci stiamo allontanando da questo tubo e quindi perdiamo una delle vite. È un gioco a score, quindi più score per avere più score dobbiamo non sprecare le vite e soprattutto metterci meno tempo possibile. C'è un timer proprio sopra che fa vedere quanto tempo ci stiamo mettendo con quella che è la distanza che dobbiamo coprire. Livelli sempre più difficili, molto appassionante, devo dire che stupisce tantissimo, perché pensarlo giocato su un piccolo CRT è veramente figo. Ho provato la sensazione, l'ho emulato in una versione con un CRT e sono rimasto veramente contento, e penso mi ha fatto un po' ritornare indietro al bambino che nel 92 gioca a un gioco che ti fa provare una sensazione di velocità. Devo dire che merita tantissimo, anzi se qualcuno di voi magari ci ha giocato ce lo faccia sapere direttamente nei commenti, con i tanti modi che abbiamo per poter comunicare.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Un altro gioiellino per Amstrad è sicuramente Times of Lore, un gioco del 1988 e anche qui come sviluppatore e pubblicatore davvero parliamo di case molto blasonate, in questo caso parliamo di Origin Systems, ovviamente famose per Richard Garriott e la saga di Ultima, da cui questo gioco prende ovviamente ispirazione, ma che come lascito nel mondo dei videogiochi e che lo stesso Garriott poi riprenderà degli elementi che verranno creati in questo gioco per poi essere usati nei titoli successivi della saga di Ultima, a sottolinearne l'importanza. Questo è un action RPG molto standard dal punto di vista della storia, c'è un re che è scomparso e noi siamo uno dei tre eroi, come un po' succede in Golden Axe, e dobbiamo risolvere il mistero di questo re scomparso e ovviamente recuperare degli oggetti magici che ci permettono di fermare le invasioni barbariche, anche se uno dei personaggi che possiamo usare è a sua volta un barbaro, quindi un po' di conflitto di interessi. La cosa di spicco di questo gioco che non è tanto il combattimento, il sistema di inventario o altro, ma sono due cose particolari. La prima, il sistema di interazione con i vari personaggi, i vari nemici, perché passiamo da un'interfaccia magari testuale di altri giochi o col punta e clicca, e in questo caso ci sono delle icone che ci permettono le classiche azioni, quindi parlare, osservare, raccogliere, lasciare, che appunto daranno spunto ai giochi successivi. E l'altro invece ancora più importante, ancora più visivamente e tecnicamente avanzato, è lo scrolling del mondo. Finora non siamo abituati a tanti giochi in cui il mondo si muove con il personaggio, di solito appunto passa a schermate, un esempio su tutti The Legend of Zelda. In questo caso però noi man mano che ci muoviamo il mondo si muove con noi, e a parlarne adesso sembra una cosa abbastanza normale, ormai tutti i giochi ovviamente lo fanno, ma qua parliamo del 1988 e questa è una grande rivoluzione. Lo stesso Richard Garriott ammetterà che sia Ultima 6 che Ultima 7 useranno molti spunti anche appunto in questo caso lo scrolling. Si diceva addirittura le 13.000 schermi di mappa senza caricamenti, e che questo, a differenza del gioco di cui parlavo prima, qua è un gioco che non carica, che non ha grossi caricamenti, a parte appunto le parti espositive di storia, un po' come le cutscene nei giochi, ma dal punto di vista del gameplay è davvero molto fluido. Parliamo sempre di fine anni 80. La pecca è come sempre un po' la grafica, molto pixelosa e molto piccola, perché non viene mai usato il pieno schermo, ma ci sono sempre icone dappertutto e ritagli che servono di contorno al gioco, quindi anche qui non è immediato come riconoscimento, soprattutto giocandoci da adesso. Al tempo ovviamente sarà stato molto più gradevole, adesso ovviamente c'è qualche difficoltà, però è un gioco che si presta ad essere riscoperto e a notare tutte le varie chicche, i vari elementi che poi sono effettivamente diventati a far parte del mondo dei GDR, dei videogiochi GDR da lì in poi. Davvero un gioco molto molto importante che anche in questo caso consiglio caldamente.
Per raccontarvi del terzo gioco un po' un aneddoto, perché stavo giocando a Commandos 2, che è un gioco per PC, non c'entra niente con il CPC, ma nei crediti c'è un certo Gonzo Suarez, uno degli autori, che ringrazia Paco Menendez, il suo amico Paco Menendez, con cui ha lavorato a un gioco per OperaSoft, The Abbey of Crime, l'abbazia del crimine, o l'abbadia del crimen, come è chiamato in originale. Questo è un tributo fatto all'amico Paco Menendez, che purtroppo è venuto a mancare nel 99, si è suicidato ed è stato considerato uno degli autori più importanti spagnoli di videogiochi indipendenti. Quindi sicuramente L'Abbadia del Crimen è un titolo da ricordare ed è stato più volte rivisto, lo potete giocare anche oggi e vi spiego tra poco come si può fare. Che cos'è L'Abbadia del Crimen? È un gioco ispirato al nome della rosa. È il gioco del nome della rosa, fondamentalmente, ma non ufficiale, perché cosa succede? Umberto Eco scrive il libro nel 1980, nell'86 viene adattato nel film con anche Sean Connery, insomma, tra gli attori, e nell'87 Paco Menendez decide di chiedere a Umberto Eco i diritti per poter creare un gioco. Non li ottiene perché non ottiene risposta, probabilmente nell'87, immaginate quanto poco venivano considerati dalla massa i videogiochi, e quindi decide comunque di fare un gioco ispirato e quindi crea L'Abbadia del Crimen. È un'avventura grafica, sì, è un'avventura grafica, un adventure in cui ti muovi isometricamente su una griglia e puoi fare diverse cose. È una storia in cui devi accumulare degli oggetti, devi scoprire misteri, quindi ricalca molto quello che è la tematica e la trama del nome della rosa, un po' diversa ovviamente come nomi e come tutto il resto, però è un gioco veramente fatto molto bene, soprattutto per l'87, quindi stiamo parlando di veramente tanto tanto tempo fa. È un gioco indipendente che è stato dimenticato all'inizio, non vendeva tante copie all'inizio, ma poi ha avuto la fortuna di essere incluso in una di quelle uscite, adesso uno potrebbe chiamarle i famosi giochi per il mio computer, The Gas Machine, in questo caso si chiamava Micro Hobby, la rivista, esce questa cassettina nel 91 e comincia a girare la Spagna, il Portogallo e via via invade un po' tutta quanta l'Europa. È un gioco particolare perché poi è stato rifatto nella versione DOS nel 2001 proprio come tributo allo stesso Paco Menendez, e poi nel 2016 è stata fatta una versione che si chiama Extensum, che è gratuita su Steam. Questa è la cosa bellissima, il fatto che il gioco, per farlo conoscere, per farlo continuare ad esistere in ricordo del suo autore originale, è stato fatto in una versione libera, free, anzi potete andare direttamente su Steam e trovate The Abbey of Crime Extensum e ve lo potete giocare, tra l'altro tradotto in italiano, quindi bellissimo il fatto che il gioco parte in spagnolo, poi viene tradotto in inglese e adesso c'è una traduzione totale in modo che uno se lo può godere. È un gioco che però richiede molta pazienza, molta attenzione, perché intanto è sensibile al tempo, cioè il tempo passa inesorabile e tu sei all'interno di un'abbazia, quindi c'è il momento di preghiera, il momento di presentarsi a mensa, eccetera eccetera, tutto quello che fai di nascosto, chiamiamolo così, come investigazione, lo devi fare quando puoi farlo senza farti sgamare dagli altri frati. Quindi bello che c'è un sistema di questo tipo, un po' stealth, mentre dall'altra c'è tutta quanta la storia che va avanti, no? Lo scopo del gioco è quello di accumulare i vari indizi per scoprire qual è l'assassino alla fine di tutto quanto questi giorni, perché appunto sono giorni che si ripetono. Molto molto carino, molto interessante, vi consiglio di darci un'occhiata. Le versioni appunto ce ne sono tantissime, quella per CPC è veramente difficile da capire a livello grafico perché stiamo parlando veramente di un qualcosa di molto primitivo, però le versioni, quelle che sono uscite in seguito, sono decisamente meglio, da quella DOS in poi, anche le versioni di ZX Spectrum, insomma ce ne sono tantissime, però volevo citarlo nella rubrica dedicata all'Amstrad CPC proprio perché è uno dei titoli che è nato su quella home computer e poi ha fatto storia.
L'ultimo gioco con il quale chiudo questi imperdibili per Amstrad è Short Circuit, un gioco del 1987 sviluppato e pubblicato da Ocean Software solamente per il mercato europeo. Questa è una cosa molto strana perché siamo abituati a release da parte del Giappone o degli Stati Uniti che vengono importati in Europa in questo caso esce solo per il nostro mercato e quindi non viene esportato, nonostante sia un gioco su licenza di un film americano, il film anni 80 Cortocircuito numero 5, come ce lo ricordiamo qua in Italia. E per un gioco su licenza c'è sempre stato e c'è sempre un po' di dubbio su la qualità del titolo che esce. Un esempio su tutti il caso di E.T. l'extraterrestre. In questo caso il gioco è molto corto, dura una mezz'oretta e si divide in due fasi. Noi siamo un robot numero 5 che deve sfuggire alle grinfie dei suoi creatori che vogliono usarlo come arma in guerra come nel film, e invece il numero 5 diventa autonomo, diventa senziente proprio con un cortocircuito e deve cercare di scappare. La trama ovviamente è molto semplice, il gioco ovviamente non segue le fasi del film, siamo solo con numero 5 che deve uscire dallo stabilimento dove è stato creato e riuscire a fuggire. Per farlo il gioco è diviso in due parti. Nella prima parte, che è molto atipico per un gioco del genere dove ci si aspetta un po' più di azione, in realtà è una specie di puzzle al labirinto, quasi avventura grafica, dove dovremmo muovere il nostro piccolo robottino nelle varie stanze della fabbrica per cercare oggetti e file che ci permettono di aprire porte per uscire dalla nostra prigione, ma è una cosa che ho trovato molto interessante per trovare codici di programma per fare l'upgrade di noi stessi. Inizialmente noi non potremo nemmeno saltare e nemmeno sparare dei laser stordenti contro le guardie. Trovandoli all'interno dei computer avremo questi upgrade che ci renderanno molto più facile, se non fondamentale ovviamente, la nostra esperienza di gioco. La seconda parte invece del gioco è un po' più action, dove noi dobbiamo effettivamente scappare, quindi abbiamo una fase di scrolling in 2D e dobbiamo evitare le guardie che ci inseguono e stordirle col laser, anche con delle animazioni abbastanza divertenti, il fatto che gli facciamo cascare i pantaloni, ti strappa un sorriso, ti strappa una risata, mentre scappiamo evitando i vari animali che troviamo in questa ambientazione all'aperto. Una cosa che ho trovato molto genuina dal punto di vista della personalità di numero 5 è il fatto che si riesca a dare un minimo di personalità in un gioco del genere, secondo me è un grandissimo traguardo. Il fatto che se noi uccidiamo gli animali, ci saltiamo sopra, li investiamo, c'è una barra di energia che diminuirà man mano e una volta terminata il numero 5 andrà in una crisi morale di aver ucciso troppi animali, troppe vite, e si autospegnerà decretando il game over. È una scelta molto molto particolare e molto interessante, che ci dà una descrizione, ci presenta un personaggio che è vivo, quindi a suo modo cattura l'esperienza del film in questo piccolo escamotage di gameplay. Una volta che saremo riusciti a arrivare alla fine di questo punto, potremo salire su un furgone e scappare via. Nella sua semplicità questo gioco non è niente di particolare, però la curiosità che in queste sole due fasi di gioco, in queste due meccaniche, è un gioco molto molto corto, riescano a catturare l'essenza di questo film molto divertente degli anni 80, che consiglio di vedere, sia il film e anche il suo seguito, ma anche questo titolo molto molto carino e che vi stupirà. Questi erano gli imperdibili per Amstrad, giochi molto molto particolari, molto rocamboleschi, ma che comunque vale la pena recuperare. E per questo, se volete farci sapere la vostra, potete farlo andando su enciclopediadevideogiochi.it oppure scrivendocelo direttamente sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.